E allora, come anticipato, è arrivato il momento di parlare di visti e migrazione Down Under e per rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande. Questa mattina ritroviamo con noi in diretta l'agente di immigrazione Emanuela Canini con Voglia andare a vivere in Australia. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, allora ricordiamo anche agli ascoltatori che potete scriverci le vostre domande a italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina Facebook SBS Italian. Emanuela, stamattina apriamo il nostro collegamento con una brevissima intervista che abbiamo realizzato con Marco Barzan. Marco ha lavorato nelle farm, si trovava in Queensland per la raccolta delle banane e il lavoro nella farm serviva per ottenere il secondo Working Holiday Visa. Ascoltiamo poi cosa è successo direttamente dalle sue parole.
A Campione il governo fa dei controlli sulle richieste per il rinnovo del secondo anno del Working Holiday Visa. Io fortunatamente sfortunatamente sono caduto tra questi campioni. Niente, mi è stato richiesto del materiale. Un agente dell'immigrazione mi ha contattato tramite email e mi è stato richiesto il tipo di documentazioni, tra cui il Form 1263, che è, diciamo, la dichiarazione di farm avvenute. Tra il materiale richiesto ci sono il bank statement, l'autorizzazione per utilizzare il tuo bank statement e tutta la documentazione che possa riportare alla tua presenza nel paese dove hai fatto le farm. Il mio primo working holiday è scaduto. In teoria, credo. Dal momento della richiesta per il secondo anno si rientra nel bridging visa e quindi dal 21 settembre io sono attualmente ancora in bridging visa. Il mio primo working holiday è già scaduto, aspetto per la risposta per l'inizio del secondo anno.
Hai un po' di timori?
È tutto in regola, quindi non dovrebbero esserci problemi, però comunque, sai, restare in un paese tramite, diciamo, essere in un non né pane né focaccia, come si dice da noi, è una preoccupazione che rimane nel fondo.
Allora, queste erano le parole di Marco che ci ha raccontato la sua storia. Quindi Marco è stato selezionato per dei controlli casuali sulla sua effettiva presenza nelle FAM e gli è stato chiesto come documentazione il Form 1263, un form che attesta la sua presenza effettiva nelle FAM, poi vari documenti come estratti conto della banca e altri tipi di documenti per confermare la sua presenza. E Emanuela, Marco ci ha detto alla fine di questa sua breve intervista che non ha nulla da scondere, ma c'è un po' di apprensione, insomma, essere né pane né focaccia, come ha detto lui, non è mai piacevole. Adesso ha un bridging visa. Per quanto può durare questo bridging visa, intanto che fanno i controlli?
Il bridging visa durerà fino a quando verrà presa una decisione sul nuovo working holiday visa, quindi nel frattempo si può rimanere in Australia con le stesse condizioni del visto precedente. Quando il nuovo visto verrà approvato, dipende da casa a casa, l'attesa varia a seconda di quanto ci mettono a verificare quante altre farm davanti a lui hanno pure da controllare, quindi ci sarà una coda, presuppongo, di controlli.
Ecco, ma in questo caso, quindi sostanzialmente bridging visa visto ponte, dipende soltanto da quanto ci mette il dipartimento, può andare avanti mesi, anni?
Sì, però no, non credo sia questo il caso, diciamo che speriamo insomma di cavarcela magari al massimo in un mese, ecco.
E senti, Emanuela, quanto sono frequenti questo tipo di controlli?
La frequenza è aumentata da quando è pure aumentato il numero delle referenze false, quindi più o meno da un anno. Ci sono dei datori di lavoro compiacenti che in cambio di pagamento dichiarano che la persona ha lavorato 3 mesi nella propria farm. Alcuni di questi sono recidivi, per cui il dipartimento ha stilato una lista di quelli che ha scovato e la confronta poi con la documentazione inoltrata da chi richiede il secondo working holiday visa. Chi viene scovato con tali referenze rischia il rifiuto del visto e 3 anni di bando dall'Australia. Per non incorrere in problemi, consiglio di mandare sempre il modulo firmato dal datore di lavoro e le buste paga, e magari gli estratti conto bancari, e possibilmente tenersi da parte altre prove di residenza nella zona, come gli scontrini dei negozi o biglietti dell'autobus.
Quindi, insomma, se uno ha fatto tutte le cose in regola, non deve temere niente.
No,
Si spera.
assolutamente.
Comunque, per ribadire, quindi, cosa rischia 3 anni di bando, dicevi, dall'Australia, possibili?
Esatto, sì, perché alla fine è praticamente una dichiarazione falsa, cioè lui dichiara praticamente che ha lavorato in un posto mentre non è vero, col proposito appunto di ottenere il visto. E quindi adesso c'è questo nuovo, si chiama Public Interest Criteria, 40-20, per cui se si forniscono documenti falsi o informazioni false, oltre ad avere il rifiuto del visto, si hanno 3 anni di bando dall'Australia con i visti temporanei. a meno che non ci sono proprio circostanze eccezionali che fanno cambiare idea.
Citavi prima appunto che questi controlli sono aumentati proprio perché il Dipartimento si è accorto che non soltanto c'erano dichiarazioni false, ma anche nelle FAM chi dava lavoro in cambio di soldi acconsentiva appunto a dichiarare che questi ragazzi erano andati nelle loro working holiday visa. Per quanto riguarda gli australiani, loro che cosa rischiano? È un reato penale?
Ma guarda, non mi risulta ad oggi nessun tipo di condanna o di multa o di cose del genere, purtroppo. In teoria dovrebbe esserlo, però finora vedo che il Dipartimento non si è mosso a fare nulla, quindi questo è abbastanza triste, perché poi alla fine chi ci rimette è sempre praticamente il ragazzo che va a lavorare lì. E, oddio, chi ci rimette? Diciamo che poi alla fine comunque ha dichiarato il falso. Però insomma, purtroppo, come succede anche per i visti 457, che invece per legge prevedono delle sanzioni, molto spesso queste non vengono applicate.
Siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini. E adesso, Emanuela, passiamo come ogni venerdì, quando abbiamo l'appuntamento con te, alle risposte, alle domande che ci arrivano dagli ascoltatori.
Noi facciamo le domande e tu fai le risposte.
Esatto, di solito funziona così e funziona bene. La prima domanda ci arriva da Giuseppina, che ci dice: ho un visto 457 come chef e vorrei cambiare lavoro. Possono sponsorizzarmi come fornaio?
Allora, il requisito principe del visto 457 per la sponsorizzazione è dimostrare di poter fare un lavoro presente sulla lista delle occupazioni per il 457. Qui il fornaio è presente, però deve avere anche i parametri minimi per quell'occupazione. In questo caso una qualifica equivalente a un Certificate 3 in Bakery oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa come fornaia. Quindi se oltre al lavoro di chef ha fatto anche la fornaia va bene, purché, come ho detto, abbia parametri minimi e non ci siano contraddizioni con quello che si è dichiarato nel visto precedente. Se non ha questi parametri, purtroppo no, dovrà fare lo chef e basta.
Quindi ribadiamo Certificate 3 o un suo equivalente oppure 3 anni di esperienza e in quel caso, esatto, quindi si può passare da chef a fornaio, quindi non sembra particolarmente complicata in questo contesto. E c'è un'altra domanda, ci arriva da Mattia, dice:
po' sfortunato.
Esatto, 25 anni mi sono affidato a un'agenzia italiana per acquistare il biglietto e fare un visto per andare in Australia. Lo scopo del mio viaggio è una work experience di 3 mesi in un rinomato ristorante. Una volta giunto sul posto, ci racconta Mattia, non ho potuto accedere alla work experience a causa del visto errato, che non mi permette di lavorare o ottenere una copertura assicurativa per le ore in cui dovrebbe, appunto, Mattia svolgere le sue mansioni. Quali sono le sue opzioni? Ci chiede, deve uscire o rientrare dall'Australia oppure può richiedere un altro visto onshore, cioè qua in Australia?
Mancano delle informazioni da quello che ci dice Mattia, quindi faccio delle supposizioni. Penso che gli abbiano chiesto un visto turistico invece che un visto vacanza lavoro, quindi il visto turistico non dà il permesso di lavoro e per cui dovrà cambiarlo. Per lavorare ed essere pagato dovrà quindi richiedere questo working holiday visa online. Purtroppo però, dato che questo visto, essendo il suo primo working holiday visa, può essere solo richiesto da fuori Australia, lui dovrà uscire, richiederlo, anche attendere l'approvazione fuori Australia. In Australia invece può solo richiedere un visto studio oppure un visto di sponsorizzazione, sempre che ne abbia i requisiti. Ma per 3 mesi di lavoro non mi metterei probabilmente in situazioni complesse se poi ho intenzione di tornare in Italia. Quindi un working holiday visa va bene, vorrà dire che si farà una vacanza magari fuori Nuova Zelanda per rimanere vicino e tornerà dopo 2 o 3 settimane.
Ecco, 2 o 3 settimane bastano per ottenere il working holiday visa
in
online?
In genere sì, in genere dopo alcuni giorni viene rilasciato.
Ecco, questa risposta naturalmente dando per scontato che Mattia sia arrivato qua con un visto turistico, questo sì,
esatto.
Riusciamo a dedurlo dalla sua mail.
Emanuela, passiamo alla domanda di Emiliano, che dice: sono stato in Australia con un working holiday visa rinnovato per 1 anno, ma dopo 6 mesi dal rinnovo sono dovuto tornare a casa per motivi familiari. Lui si chiede: posso riutilizzare i 6 mesi che non ho trascorso in Australia, considerando, aggiunge, che non ha ancora richiesto la restituzione della superannuation?
Purtroppo non è una questione di superannuation, ma di scadenza del visto che rimane la stessa, quindi la risposta è no. Ogni working holiday dura 1 anno e se poi si esce per motivi vari non si possono recuperare i mesi persi, quindi niente da fare.
Quindi se anche vai lì e rimani 1 mese e poi basta, sostanzialmente è perduto?
Esatto.
Quindi
esatto.
Sono 12 mesi dal momento in cui si entra nel paese, indipendentemente da quanto tempo
dalle
effettivamente ci si trascorre?
Esatto, adesso lui ci dice che questo era il secondo visto, quindi praticamente un anno da quando lo ha rinnovato, cioè più o meno da quando è scaduto il primo, un anno appunto da quella data. Per cui se purtroppo ha perso questi 3 mesi fuori dalla strada, non li potrà recuperare.
Quindi purtroppo per Emiliano niente da fare. Però lui aggiungeva, non ha richiesto la restituzione della superannuation, a questo punto per i mesi di lavoro che ha lavorato dovrebbe farlo, può farlo senza problemi?
Certo, adesso non so quanto tempo gli sia rimasto su questo visto, magari se sono rimasti un paio di mesi, se vuole tornare ovviamente può fare quei 2 mesi e poi quando va via chiederà la superannuation, oppure se non si è deciso di non tornare più può richiederla già da ora.
Ecco, questo naturalmente se appunto siamo ancora nell'anno del visto.
Passiamo alla domanda di Carmine. Dice: mio fratello vive da 20 anni in Australia, ha un'attività specifica, un caffè, e da qualche anno ha ottenuto il passaporto australiano avendo sposato una ragazza australiana. Carmine si chiede se è possibile avere un visto di lavoro se il fratello fa una richiesta per assumerlo, oppure si chiede quali altre possibilità ci sono per me.
Essere sponsorizzati da un parente non cambia i requisiti di visto o della sponsorship, perciò si tratta di vedere se l'attività del fratello ha i requisiti e se Carmine ha anche lui quello che serve per ottenere un visto di lavoro sponsorizzato, quindi un'occupazione idonea, delle qualifiche, esperienza lavorativa, un certo livello di inglese e così via. Attenzione però che quando è un parente che sponsorizza, i controlli sono molto più alti perché il Dipartimento di Immigrazione sospetta che il lavoro sia stato creato appositamente per far entrare il familiare. Quindi bisognerà provare più del solito che soprattutto la necessità del lavoratore straniero, appunto, insomma, che sia veramente autentica. Quindi in realtà molti pensano che è una fortuna, no? Un vantaggio avere un parente che sponsorizza, in realtà poi quando
può
andiamo a fare la richiesta del visto, esatto, può essere invece uno svantaggio perché appunto vanno a cercare magari cavilli che non cercherebbero in una domanda di sponsorizzazione normale da un estraneo.
Ecco, a questo proposito magari ricordiamo che forse c'è, come ci accennavi tu, c'è un po' un equivoco e forse ci si confonde con appunto come una volta si poteva richiamare i genitori facilmente,
i ricongiungimenti familiari
o anche parenti,
sì.
Invece adesso è proprio il contrario per evitare che si abusi della situazione con i parenti, ci vanno ancora più col piede di piombo, giusto?
Sì, anni fa si potevano anche sponsorizzare fratelli e sorelle, adesso soltanto i genitori e i coniugi e i figli, diciamo. Però fratelli e sorelle purtroppo non possono più richiamare appunto i propri familiari.
Quindi mettiamo una croce sui fratelli e sulle sorelle, non
sì,
servono assolutamente,
no.
Anzi. Allora Emanuela, è tutto per questa mattina, noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento fra 2 settimane.
Grazie a voi e alla prossima.